State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Marco Patricelli, Salvo d'acquisto, il coraggio perfetto, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a novembre 2020.
Che il coraggio non potesse essere rappresentato da un uomo col fucile in mano l'aveva già scritto a chiare lettere l'autrice americana Harper Lee, la quale aveva aggiunto che, al contrario, avere coraggio significa sapere di essere sconfitti prima ancora di cominciare, ma cominciare ugualmente e arrivare fino in fondo. Salvo d'acquisto non era un uomo col fucile in mano, ma si trovò di fronte a uomini con il fucile puntato al suo petto e decise di arrivare fino in fondo alla sua scelta, armato solo di quel coraggio che diventava eroismo. Il vice brigadiere dei carabinieri, quel 23 settembre 1943 a Palidoro, seppe e volle fare la scelta più difficile, la più dolorosa e sicuramente dal punto di vista etico la più giusta. Perduta ogni speranza di sottrarre alla fucilazione 22 ostaggi rastrellati a caso dai tedeschi per rappresaglia, offrì loro il capro espiatorio nella sua persona. Confessò ciò che non aveva fatto e si condannò a morte prima ancora che i tedeschi, pur nella consapevolezza della sua innocenza, decisero di passarlo lo stesso per le armi. Persino i tedeschi riconobbero nell'immediato la valenza di quel gesto di assoluto altruismo. Forse qualcuno di loro aveva studiato Karl von Clausewitz, il massimo teorico dell'arte della guerra, e avrà riflettuto sulle sue parole. Il coraggio è di due specie: quello fisico davanti al pericolo personale e quello che occorre avere di fronte alle responsabilità, sia verso il potere superiore di una qualsiasi forza esterna, sia verso la propria coscienza. Riuniti, essi costituiscono il coraggio perfetto. A 100 anni dalla nascita, la figura di Salvo d'Acquisto compenetra simbolicamente due aspetti dell'animo umano: il senso del dovere incarnato nell'uniforme dell'arma e lo spirito cristiano di solidarietà e di sacrificio. I precetti d'onore del codice militare e quelli religiosi riguardano d'altronde la sua azione nella breve parentesi della sua vita. A Napoli, dove era nato nel quartiere del Vomero il 15 ottobre 1920, durante l'adolescenza si era formato negli ambienti parrocchiali e nelle scuole religiose. Ricevuta la cartolina di chiamata alle armi nel 1939, scelse di arruolarsi nei carabinieri, nelle cui fila avevano militato il nonno materno, arrivato al grado di maresciallo maggiore, due zii sempre da parte di madre e uno zio da parte del padre Salvatore. Il 15 agosto 1939 era stato arruolato nei Carabinieri Reali e incorporato nella Legione Allievi Carabinieri di Roma, uscendone all'inizio del 1940, con l'assegnazione alla Legione Territoriale di Roma, per poi approdare al Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, dove rimarrà sino ad ottobre. Il 10 giugno l'Italia era entrata in guerra contro Francia e Gran Bretagna e così, alla fine di ottobre, d'Acquisto viene trasferito nella caserma Podgora e, agli inizi di novembre, mobilitato in Libia, nei ranghi della 608ª sezione carabinieri addetta all'aeronautica. Conobbe così l'esperienza del fronte, del ferimento, della malattia, col ricovero negli ospedali di Derna e di Bengasi. La parentesi bellica si conclude con il rimpatrio, il 13 settembre 1942, e l'invio alla scuola sottufficiali di Firenze, dove in un paio di mesi diventa vicebrigadiere e da cui viene trasferito alla stazione di Torrimpietra. La guerra intanto va malissimo. Nel 1943 gli alleati sbarcano in Sicilia. Il 19 luglio Roma è bombardata. Il 25 cade Mussolini, sostituito dal re Vittorio Emanuele III col maresciallo Pietro Badoglio, il quale prima proclama che la guerra continua per rassicurare i tedeschi, poi manovra per giungere all'armistizio proclamato a sorpresa da Radio Algeri l'8 settembre. Lo Stato implode. I carabinieri restano al loro posto, ad assicurare un simulacro di regolarità nelle situazioni ordinarie mentre tutto si sfalda inarrestabilmente. Arrivano i tedeschi. Gli ex alleati sono adesso occupanti, duri perché animati anche dalla rabbia per il presunto tradimento italiano. Il 22 settembre, nella torre di Palidoro, servita in precedenza come deposito della Guardia di Finanza, probabilmente per cause accidentali, esplode una bomba, che uccide un paracadutista tedesco e ne ferisce altri due. Per i tedeschi è invece un attentato e si mettono a caccia dei presunti responsabili. E lo fanno a modo loro. catturando 22 civili di Torre in Pietra come ostaggi e minacciando di passarli per le armi l'indomani, se il colpevole non si consegnerà. Salvo D'Acquisto, comandante pro tempore della stazione di Torre in Pietra in assenza del titolare, il maresciallo Alfonso Monteforte, cerca di mediare con l'aiuto di un interprete, ma i tedeschi non vogliono sentire ragioni. Lui stesso viene picchiato e maltrattato, mentre i civili sono obbligati a scavarsi la fossa, preludio alla fucilazione. È allora che compie il gesto che non ha avuto testimoni diretti, ma che è deducibile in maniera univoca dai fatti e dai resoconti frammentari dei presenti. Davanti all'ufficiale responsabile del reparto tedesco si autoaccusa di un attentato che non c'è stato e offre quindi la sua vita per la salvezza di 22 ostaggi. I tedeschi sanno benissimo che il vicebrigadiere è innocente, ma non recedono. Lo abbattono con 3 raffiche di pistola mitragliatrice e non gli viene risparmiato neppure il colpo di grazia alla testa. Non possono però nella loro spietatezza non cogliere la grandezza di quel sacrificio. Se è vero quanto riportato sul rapporto del 25 gennaio 1945 inviato dal comandante della Legione di Roma al comando generale dell'arma. In esso si legge che, stando a quanto riferito la sera stessa dell'esecuzione da alcuni militari tedeschi a un giovane del luogo, Salvo D'Acquisto era morto da eroe, impassibile di fronte alla morte. Alla sua memoria, il luogotenente generale del regno Umberto di Savoia conferirà motu proprio il 25 febbraio 1945 la medaglia d'oro al valor militare. Su quell'omicidio sarà aperto un fascicolo che contiene appena 14 pagine, 9 delle quali riportano le testimonianze raccolte nel 1945. Il corpo di Salvo D'Acquisto sarà esumato l'8 giugno 1947 dal cimitero di Palidoro, dove era stato traslato dalla fossa provvisoria a una decina di giorni dopo l'esecuzione e tumulato nel mausoleo dei caduti di guerra a Posillipo. Ma solo fino al 22 ottobre 1986, quando le spoglie troveranno riposo nella Basilica di Santa Chiara di Napoli. 3 anni prima, nella quarantennale della morte, l'ordinario militare Gaetano Bonicelli aveva pronunciato un'omelia nella quale sosteneva che il gesto eroico di Salvo D'Acquisto andava ben oltre il senso del dovere e dell'onore dell'Arma dei Carabinieri, perché era testimonianza viva del Vangelo e quindi, vedendovi quella suprema nobiltà che è la santità, dichiarava la sua intenzione di avviare la causa di canonizzazione. Il postulatore avviò quindi la causa per il riconoscimento dell'eroismo delle virtù. Il 4 novembre 1983 veniva così insediato il tribunale ecclesiastico presso la sede dell'ordinariato che il 25 novembre 1991 trasmetteva gli atti alla congregazione delle cause dei santi, con ulteriore supplemento d'inchiesta nel 1996, stavolta per l'eroica testimonianza della carità, ovvero la morte eroica per causa di giustizia. Questo riconoscimento del profilo di martire rimase sospeso a fronte di un voto a maggioranza della congregazione, nel 2007. Sant'Agostino definiva come figli della speranza cristiana lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle. Il servo di Dio, Salvo D'Acquisto, rispondeva appieno a questa definizione, come anche a quella del coraggio perfetto di Clausewitz.